kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Nessun danno, nessun incidente in tangenziale. Adesso facciamo le corna per non portarci sfiga, ma siamo arrivati in orario, tutto a posto, si parte regolarmente. No come ieri, che è stato un delirio tra cuffie che si rompono, ritardi, casino pazzesco. Stasera siamo in perfetto orario, giusto il tempo appunto di delle notizie, GR, pubblicità, 18-11 minuti, quello canonico di inizio del programma. È martedì 13 dicembre, a.k.a. Santa Lucia, ma non so voi, per quanto mi riguarda, a me i regali è da mo' che non me li fanno più, purtroppo. E come state, cari amici, cari disagiati del mio cuore? Tutto bene? Scrivetemelo, fatemelo sapere al 333-964-9949. Oggi giorno di insomma di faccende indaffarate. Poi questa settimana mi ha scombussolato tutti i miei bioritmi, perché sono qui la mattina a fare da regia a Mauro, quindi sono qua dalle 8 alle 10, allora mi sembra poi di essere che sia sera. E vi capita, non so, di cambiare orario improvvisamente, le vostre cose, i vostri impegni? Infatti quelli che fanno i turni e li cambiano settimanalmente, io veramente hanno tutta la mia stima, perché deve essere massacrante a livello psicologico. Detto questo, è martedì e come tutti i martedì lo spazio, cioè la rubrica, no, che fa parte di Mani di Protagonismo, che riempie il contenitore di Mani di Protagonismo, è quella della spettinata, ovvero sarebbe libri spettinati, ma poi anche lì ci siamo espanse e andiamo sempre più in là, quindi dallo spunto di un libro poi si parla di una questione filosofica, letteraria, culturale, antropologica, chi più ne ha più ne metta. E dato che oggi è Santa Lucia parleremo di questo, avremo un ospite dalle 19, la Eli sta per arrivare in studio proprio fisicamente, quindi nel frattempo una canzone, la rubrica stessa, la rubrica, la rassegna stanca, e poi diamo il benvenuto anche a Leli. Ecco il secondo singolo per il nuovo album di Paolo Nutini, Acid Eyes, alle 18:16 minuti, e questa Occhi Acidi apre così la nostra rassegna stanca. Oggi mi sono voluta avventurare in lidi diversi dai soliti, e mi è scesa proprio un'ansia incredibile, perché ho beccato uno di quei siti che secondo me puntano un pochino troppo sulla cronaca nera, e appena leggi una cosa sotto ci sono 5 titoli di altre cose altrettanto tragiche, e sono finita nel tunnel di veramente storie un po' pesanti. Per carità, tutte storie vere, tutta cronaca vera, però. Vediamo quindi la rassegna stanca, che ci porta da una copertina di Michela Giraud per Vanity Fair, lei alle prese col suo primo film, a Omicidio Carol Maltesi Fontana. Omicidio Carol Maltesi Fontana dice: volevo suicidarmi, mi odio per quello che ho fatto. C'è stato il processo di Cassazione. Biagio Carabellò, trovato morto nel 2021, avrà il suo funerale. Verso svolta giallo della Bolognina. Gardaland non rinnova contratto a creator di OnlyFans. Ilaria Rimoldi a Fanpage. Ecco cos'è successo. E perché la fusione nucleare non ci salverà dal cambiamento climatico. Ventenne fa sesso sfrenato e mette musica a tutto volume e di notte la vicina poliziotta la fa multare. Scusate, mi è andato attraverso la saliva, sapete che mi agito quando le notizie sono di sfondo sessuale. Luana Dorazio, al via il processo per il manutentore del macchinario che la uccise, udienza rinviata. Attenzione allo sciopero dei benzinai dal 13 al 16 dicembre 2022. C'è comunque qualcosa che rimane aperto. Io ho fatto però tutto quello che dovevo fare. Mi sento molto tipo prima come si dice, cocca della maestra, perché ho fatto, no? chi si rivede Pamela Anderson con un maxi cappello proprio come negli anni 90? Tutte le ex del principe Harry prima di Meghan Markle, non so perché abbiano pensato di fare questo articolo proprio quando è uscito adesso il documentario su Netflix, quello prodotto e pensato proprio da loro. Io l'ho vista, sono 4 puntate mi sembra ieri sera, e come tutti i documentari autoprodotti che ce vo fa, cioè sì, ok, però no, non so come dire, è ovvio che come racconterei io la mia storia, pur dicendo magari la mia verità, non è detto che sia, no, tremendamente oggettivo per forza, ecco, mettiamola così. E dunque, poi abbiamo sempre per la nostra rassegna stanca, vabbè, i film di Natale. Ah, perché Adele ha deciso di riprendere la terapia psicologica, ma soprattutto perché Adele è una dea e ha deciso di condividerlo con noi altri comuni mortali, nel senso che è ovvio che quando questi personaggi con così tanta visibilità, no, dicono le loro verità sulla terapia, ci fanno a tutti un grande favore, perché anche metti soltanto una persona che dice no, io no, dice ah, però ci va anche Adele, voglio dire, no, che è una donna di successo, una cantante straordinaria, quindi se ci va lei, figuriamoci noi poveretti altri sfigati. Blake Lively, che con uno scatto no make-up ironizza sui suoi capelli arruffati. No, Victoria Beckham non ha mai rifatto il naso, ma ha un trucco per valorizzarlo. Ecco, queste notizie mi fanno un po' girare le palle, perché magari non ha rifatto il naso, ma tutto il resto... Qatar Gate, Eva Kaili e Antonio Panzeri, chi sono le persone coinvolte? E poi Emanuela Orlandi, Ali Agca scrive al fratello, fu presa in consegna dalle suore. Devo subito mandare il link dell'articolo al buon Luca Semeraro. Noi andiamo in pubblicità e quando torniamo dovrebbe esserci Leli, tempo di qualche minuto, ma comunque ci sono io e spero di bastarvi e avanzarvi. E per quelli che la menano su sta faccenda di Arcomi con Beatrice Quinta, perché ovviamente siamo tutti dei curiosoni morbosoni che vogliamo farci fatti della gente, è vero, anche loro ci marciano sicuramente, i VIPES su questa cosa, però se abbiamo visto durante la gara di X Factor questa liaison sicuramente promossa dal programma, che ha pensato bene di metterlo in editing, di sottolinearlo e risottolinearlo, io devo dire che sono, se è vero, se non è programmato, se è quello che lei pensa veramente, devo dire che mi è piaciuta parecchio la risposta su Rolling Stones di Beatrice Quinta a tutta la faccenda di Ercomi. Cioè lei dice fondamentalmente, dice guardate, durante la gara sarebbe stato scomodo per entrambi, nel senso che avrebbero detto che io passavo solo grazie al fatto che mi scopavo Ercomi, e ha ragione, perché in Italia se una donna è di successo, in Italia e nel mondo, se una donna è di successo è perché la dà, primo pensiero subito, quindi lei ha fatto benissimo a tutelarsi e soprattutto conclude dicendo comunque un sacco di cose da dire, ho sempre rincorso gli uomini, adesso voglio occuparmi di me, non voglio che insomma che la mia musica sia caratterizzata da questo momento in cui allora devo frequentare Ercomi eccetera eccetera, ho un sacco di cose da dire e lo voglio fare con le tette al vento. Brava Beatrice, mi piaci assai, t'avevo proprio dalla prima volta che ti sei esibito ho detto questa è una giusta, mi è piaciuta moltissimo. Ci ascoltiamo quindi la sua Sesso come inedito di X Factor e suo primo inedito pubblicato. Brava, brava Beatrice Quinta, diglielo anche a Arcomi che è solo sesso, o in questo caso è business. Lei dice se proprio dovete dare il merito a un uomo per i miei successi, datelo a Dargen D'Amico. Mi è piaciuta molto questa intervista. Dunque, come vi dicevo, io ieri sera ho iniziato a guardare il documentario, no, di Harry e Meghan, e insomma purtroppo vale per Lady Gaga, vale perché ti no, aspetta, quella che era, che Beyoncé forse, quando questi documentari sono autoprodotti c'è poco da fare, amici, cioè nel senso che ovviamente, no, viene raccontata la versione della solfa che vogliono loro. Quindi lui che ha così cercato di redimere questa sua immagine di quando era ragazzino, se vi ricordate, no? Crescendo c'erano stati diversi scandali per Harry, da quando si era vestito con l'uniforme nazista a quando lo ritraevano, e sicuramente la verità sta nel mezzo, cioè tra quello che scrivevano i tabloid e quello che succedeva veramente. La verità era sicuramente nel mezzo, però sia lui che Meghan hanno sfruttato questo documentario per redimere tutto quello che a loro evidentemente non piace, che viene detto di loro, no? Quindi lui si è un po' ritratto come questo uomo sensibile, riflessivo e molto attento, no? Alle questioni razziali. Lei è questa ragazza che viene proprio dall'umiltà e dal sudore della fronte della madre. Entrambi si reputano figli di divorzio. Ora, secondo me, insomma, Harry per primo non è certo stato... Sì, è un divorzio a tutti gli effetti, però la situazione sua di vita era un po' particolare, no? Rispetto a quella di noi altri poveretti. Vabbè, fatto sta che è interessante comunque, quindi se vi capita di dargli un'occhiata, dategliela, perché comunque si... anche quello serve per scuriosare, no? Col nostro grosso nasone nei fatti di queste vite dorate alle quali noi ovviamente non ci possiamo veramente avvicinare. Meno male che c'è Taylor Swift. Deve essere molto stancante fare sempre il tifo per l'antieroe, penso si riferiscano a se stessa. Vi consiglio un articolo di Wired, se vogliamo dirlo meglio, Wired, se vogliamo dirlo così come si scrive, che parla di binge eating, perché effettivamente tra tutti i disturbi alimentari rimane quello meno divulgato, non so come dire, cioè perché proprio per la sua caratteristica è tendenzialmente un comportamento alimentare nascosto, costituito da appunto queste abbuffate di cibo, simile al binge drinking, cioè quando si soffre di alcolismo si hanno come possiamo chiamarli? Oh, è arrivata Lele! Questi momenti di abuso appunto di alcol e quindi abuso di cibo, se vogliamo tradurlo così. L'articolo è interessante perché parla un esperto e spiega un po' di numeri, un po' di dinamiche per capire se effettivamente è qualcosa di che si può provare anche solo lontanamente, entrare nell'ordine di idee di combattere o dal quale guarire. Ne parla appunto, adesso ve lo dico, perché allora la definizione istituzionale arriva dal National Institute of Mental Health. Si parla di binge eating quando si mangia in un tempo ristretto, velocemente, anche se non si ha fame e anche se ci si sente pieni, sperimentando questo senso di angoscia e di vergogna. Potete capire bene che non è una cosa simpatica, no? Ne soffre intorno all'1-2% a livello mondiale, con le donne come il sesso più colpito e i giovani in fascia di popolazione più interessata. In Italia non è chiaro, i dati messi a disposizione dal ministero riportano solo quelli per anoressia e bulimia, quindi capite che bisogna parlarne. Rispetto a tutti i disturbi alimentari seguiti dai centri dedicati, su 9.000 persone circa il 12% erano persone con problemi di disturbo alimentazione incontrollata. Quindi in realtà, da quando si dà un nome, no, anche a questa tipologia, sono sempre di più i casi di persone che vengono diagnosticate, come sempre accade. Io vi lascio alla pubblicità, quando torniamo diamo il benvenuto alla nostra Elisa, che è di là pronta con le sue cuffiette rosa. Quindi rimanete con noi. E benvenuta quindi, madame, signorina, duchessa,
vedova.
Parte bene subito. La signorina, no, signora non mi piace. Comunque,
ma questo è
Vostra Maestà.
Ecco,
ecco, sì. Elisa Morini, la
yes.
nostra bookstagrammer yes. preferita. Oggi con tanto di fantasia scozzese e pellicciotto
da zarina.
Da?
Zarina.
Ah, giusto.
Come la mozzarella.
Come la
sai che c'era una volta no. la mozzarella zarina?
No, non lo sapevo, confesso non lo sapevo. E sempre che, insomma, appunto lei ci raggiunge il martedì per fare i libri spettinati, ma giusto per appunto ritrovarci, no? Fare un po' di chiacchiere di ritorno, com'è andata la tua settimana?
Beh.
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 Benissimo.
Bene.
Non benissimo,
no,
livello,
diciamo, impegnativa. Abbiamo chiuso percorsi
okay.
ufficiosamente.
Ok.
E bene.
Bene. Livello disagio della scala Spears
12. Se arriva a 10 lo Spears, io 12, soprattutto ieri. Ieri
no,
ho dato.
Arriva a 12, però è proprio tipo quando ti
E ieri stavo impazzendo, esatto. C'è stato un momento che ho detto strippo di brutto.
Strippissimo. E siamo rientrati?
Però non faccio le foto nuda su Instagram io.
Guarda, ognuno c'ha i suoi modi di...
Ah, certo.
Lei, tra l'altro, c'è chi sostiene che non sia lei. C'è un'idea di cosa sta montando su TikTok.
Ma a me sembra una faccia un po' diversa, ma non mi ero posta il dubbio se era lei o meno.
Ah, anche tu hai questa impressione?
Ma io ho detto, boh, sarà invecchiata, giustamente.
Ci sono intere rispetto. Pagine di complotti su Britney.
Diciamo che secondo me sarebbe da curare lei.
Diciamo che probabilmente 13 anni nella condizione di vita sì. in cui è stata, anche quelli prima... Per quanto fosse magari più libera, però non vivi la realtà
no.
se sei una pop star da quando hai boh,
15, oh, 14,
sì, esatto, 15 anni. Quindi già aveva una percezione della realtà sicuramente
certo.
tutta un po', no? E lei l'ha spiegato in diversi post dicendo, raga, state calmi, cioè io fino all'altro ieri non avevo la libertà, non avevo l'autonomia neanche sul mio stesso bancomat,
certo.
telefono, cose. Quindi questa a 40 anni...
Ha scoperto
improvvisamente, capito, si trova a poter fare quello che vuole senza, secondo me,
senza
sapere...
aver avuto la palestra prima adeguata all'età che aveva, diciamo.
Esattamente. Però non paghi invece molti su TikTok, appunto, stanno andando a nozze con sta cosa e ci sono, sai, i classici video che normalmente vengono fatti per le Torri Gemelle oppure
sì.
per ma fatti sui video che lei posta su Instagram o quelli che posta suo marito.
Vabbè,
che
ma poveretta però.
Sì, ma infatti
basta,
non c'è
poverina.
Pace, non c'è pace per sta donna, deve sparire dalla l'unica è davvero che va a vivere a Maui e non
sì, non deve essere facile vivere così.
Hai capito?
Sotto l'occhio di chi ti guarda.
E il marito, che è l'unico che ancora un po' interagiva perché ha il suo account, lui fa il fitness instructor, bla bla bla. Prima qualche notizia ce la dà, perché lei in tempo reale non dice niente, cioè lei le storie le usa con video
sì.
di chi, non di oggi, capito? Perché
sì.
giustamente ci sta pure, no, sta cosa che lei non voglia che uno sappia che lei in questo momento è o un'ora fa era da Starbucks, magari
certo,
vuole...
Sì.
E lui ci dava delle informazioni in tempo reale, magari non inquadrandola, magari rispettando la privacy, però dicendo, ah, siamo andati a mangiare qui, siamo andati a mangiare là, da un paio di settimane, quando c'è stato il suo compleanno,
sì.
che hanno cominciato a dire, ah, ma la voce nel video di Sam nel background non è lei, ah, ma quella, non lo so, quell'ombra sembra... un cartonato che si staglia sull'orizzonte, cioè, capito?
Sono... Ci abbiamo anche del tempo da perdere.
Quello tanto, quello tantissimo. Bene, voi non siate complottisti della Britney, per favore. Lasciatela semplicemente, cioè, se volete... se volete mandarle un cuoricino, va benissimo. Per il resto, basta. questo era Lil Nas X con la sua Star Walking. E quindi io, prima che tu arrivassi, ho appunto detto ai nostri amici che stasera avremo un ospite verso le 7-10, insomma, quando torniamo dal nostro solito break, e che è un esperto appunto di letteratura scandinava.
Scandinava, ho scoperto che si dice, mi hanno corretto.
What? Amici, vedi quante
cose. È già un punto. Anch'io ho imparato pochi giorni fa, si dice scandinava.
Scandinava?
L'ho imparato da lui. Io lo seguo da un po', siamo amici online.
Ma sai che io avrei perso dei soldi se proprio...
Anch'io?
Ero proprio convinta, anzi, cioè, detto bene, scandinava benissimo. E, però per legarci appunto alla giornata di oggi, prima di poi fare entrare nello specifico con lui, avevamo detto che giusto un cenno, no, al fatto che Santa Lucia, che... io erroneamente potevo collegare a una tradizione cattolica, in realtà lo so, infatti, vabbè, sai, se tu non te lo dice nessuno,
no, certo.
Quando ero piccola, infatti, andavo dalle suore, ero convinta, anche loro la spacciavano come cattolica.
Sì, questa vergine martire senza gli occhi sul piattino, creepy da morire.
Esatto, che dava gli occhi per qualcuno che così ci potesse vedere. Per me era una delle sante, no, del panorama cristiano. Sì. Invece
deriva dal mondo pagano. Perché? Perché qua, prima del cristianesimo, sì, c'erano tutti i culti pagani, certo, eccetera, che dei vari mondi, il mondo nordico, quello longobardo, eccetera, eccetera, eccetera. Quando è arrivato il cristianesimo, per diventare istituzione, cosa ha fatto? Ha preso le feste pagane, quelle con cui già la gente, il popolo si identificava, e le ha cristianizzate, quindi ha tenuto la tradizione, prendendola però all'interno della gerarchia cattolica, diciamo.
Che era stato poi sì una grande forza anche avere questo tipo di approccio.
Beh, assolutamente, ci hanno messo qualche secolo a seconda poi delle zone,
certo,
però è stato il modo per avvicinarsi di più al popolo. Perché ovviamente la religione poi gliela può imporre dall'alto,
certo,
ma comunque deve poi... ci sono sacche di culti pagani, anche molte cose folcloristiche che noi abbiamo. Pensa a San Giovanni, quando si dice raccogli la rugiada.
Sì.
È una cosa legata al solstizio d'estate, di ambito pagano celtico, quella cosa lì.
Che
era comunque il solstizio d'estate ed è stato... inglobato nella festa di San Giovanni il 24 giugno.
Ah, certo.
No, 23 giugno, 23.
Okay. Sì, no, non cambia ogni anno, no, è sempre
il 23. No, è sempre quello.
Sì, giusto.
Per esempio, la Candelora, il 2 di febbraio, la festa della luce delle candele, era la festa della Dea Brigid, che era la portatrice di luce, e quindi festa della Candelora, cioè di quando Maria... è uscita dai 40 giorni, la purificazione dopo la nascita di Gesù.
Perché a noi ci piace molto raccontare che abbiamo insegnato tutto agli altri, ma non
invece
ci
no, abbiamo preso e cambiato un pochino.
Certo, chiaro, chiaro, chiarissimo, limpido. A te piace Santa Lucia? Avete fatto qualcosa?
Sì, da morire.
Anche, cioè, è stato un momento della mia vita che forse addirittura la preferivo a Babbo Natale.
Anch'io, io sempre di più. Forse perché i regali erano più grossi a casa mia per Santa Lucia.
Vedi. Amici, voi siete team Santa Lucia o team Babbo Natale?
Anzi, posso fare una domanda ai nostri radioascoltatori? Qual è il regalo più brutto che vi sia arrivata? Potete rispondere oggi e anche il prossimo martedì.
Sì, lo teniamo come, come leitmotiv. 333 964-9949, com'era, cos'era il regalo più brutto che vi abbiano mai fatto per Natale o Santa Lucia o un'altra occasione? Così a naso, soltanto anche solo dalla scrittura, sento lo zampino di Mahmood nella scrittura di questa canzone, però potrei sbagliarmi, ma sento lo zampino del buon Mahmood, che sta scrivendo canzoni un po' a destra e manca e un po' per tutto. Si chiama Ok Respira. E vuoi, abbiamo un minutino prima del segnale orario, c'è qualcosa che volevi raccontarci su Santa Lucia o il tema di oggi o lo scrittore?
Allora,
Bookstagrammer.
Allora, intanto Santa Lucia si fa il 13-12 perché una volta nell'antico calendario giuliano, non il gregoriano che abbiamo noi adesso, era lì che capitava il solstizio d'inverno, cioè la festa di Yule pagana.
Ok.
E quindi infatti si dice che Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. Perché? Perché il giorno in teoria era il più corto e la notte la più lunga. In realtà è il 21 dicembre,
okay.
Perché il solstizio cade il 21 dicembre, okay. Perché adesso c'è stato il cambiamento di date, okay. E sono 12 giorni precisi, sono 12 giorni più bui prima che nasca il Sol Invictus, cioè che poi è diventato Gesù, il Dio Mitra.
Ah,
okay. C'erano un sacco di culti in varie religioni e in varie civiltà, tutte legate al solstizio d'inverno, tutte col sole nascente, perché da questo momento le giornate si allungano un pochino, da cui la luce.
E poi specialmente se vivi un'esistenza agricola, nomade,
è assolutamente
legatissima
ovviamente ai ritmi della terra e delle stagioni, quindi sono 12 giorni prima del 25 di dicembre, che noi poi abbiamo preso come data,
certo,
per la nascita ufficiale di Gesù. E altri 12 giorni dopo cosa c'è? L'Epifania.
Okay. Che tutte le feste si portano,
esatto,
via.
Esatto, e poi sono sempre 12 e 12, che è un numero che ricorre molto nella tradizione cattolica.
Dovete andare a vedervi un vecchio documentario che era dei primi anni dell'internet, che uscì su YouTube gratis e io feci wow, cosa ho visto, che si chiama Zeitgeist, ma lo conosci sicuramente.
Di nome, ma non l'ho visto.
Sì, è stato il primo documentario che... prendeva questioni come, perché c'era la religione, non mi ricordo se le multinazionali e un altro tema grosso, critico del nostro momento storico, e le decostruiva, le vivisezionava e faceva vedere tutte le criticità. Su YouTube molto naif, il fatto che fosse uscito gratuitamente, eravamo tutti, ma con un intero documentario,
wow,
gratis su YouTube, effettivamente, e fa vedere in che modo c'è stato questo plagio, quindi fa vedere da dove viene il 12, da dove vengono gli apostoli. Quali
e non è complottismo, cioè io l'ho studiato all'università queste cose, tra l'altro, in storia della Chiesa.
Ma del resto si dice, nell'industria musicale e nell'arte, si dice che non è plagio se è fatto bene.
E infatti.
No? E bisogna dire che è stato fatto benissimo, la religione più praticata del mondo. Noi abbiamo il nostro break, ma torniamo subito dopo e saremo in collegamento con Francesco
Sinisi,
bravissima, e per appunto chiacchierare di
letteratura scandinava.
Voi rimanete con noi, c'è con me qua Leli, ovviamente io sono la vostra vitridente di fiducia. Torniamo subito. Everything is pointless without you. Che ballatona che ci ha droppato Luis Capaldi come secondo singolo.
Bellissima.
Dal suo album. Io lui lo amo, specialmente da quando l'ho visto col mutandone bianco a fare il finto sexy nel video della canzone precedente. Amo tantissimo il suo senso dell'umorismo e vorrei dire 100.000 volte un Luis Capaldi con quel senso dell'umorismo che è un bellone che si prende troppo sul serio.
Sì. Noi siamo adesso un po' sapio sexual.
Sì, siamo, è brava, ci piace. 19:16 minuti, amici, bentornati. Io sono la vostra vitridente di fiducia, queste mani di protagonismo, sempre su Radio Parma 102-104, ma anche in streaming dal nostro sito. Di là dal vetro c'è Leli in pole position, prontissima, la nostra spettinata. E abbiamo al telefono Francesco. Ciao Francesco.
Ciao.
Ciao France!
Un po' agitato.
Ciao! È una carrambata anche per noi.
Che emozione, sono in radio.
Hai visto? Dove ti ho portato?
Questo è un buon momento per salutare la mamma, Francesco.
Ciao, vorrei salutare mia madre. È bugia. In questo momento vorrei salutare tutte le anime boreali.
Le
che
anime?
Mi hanno riempito la vita degli ultimi 2 anni.
Ecco, spieghiamo chi sono queste anime boreali.
Brava.
Oh, allora, le anime boreali sono un gruppo di appassionate, sono persone che amano il freddo, l'estate fresca nordica, che amano le storie particolari della letteratura scandinava e nordamericana. Insomma, dove ci sono i boschi, dove c'è l'ossigeno per respirare, le camicie a quadrettoni,
che
il
oggi,
Natale.
Che oggi Leli indossa in tuo onore.
Assolutamente.
Tra
grazie.
Quindi andiamo un po' dal Montana alla tundra.
Sì.
Esatto, alla Siberia.
Che bello.
Allora, innanzitutto, vabbè, però partiamo da dove sei tu fisicamente adesso.
Io, ecco, io sono a Bari, sono a casa adesso. Quindi, a Bari, quindi... nel profondo sud, dove proprio nel tacco dello stivale, nel punto esatto dove lo stivale ha schiacciato la cacca.
Esatto, quindi niente di tutto quello che abbiamo appena descritto, perché esatto. Io ho origini molfettesi e il mio ricordo non è di... di grandi
tempi,
non a caso si parla di tavoliere delle Puglie.
Esatto. Però questo ragazzo Francesco, che ama queste temperature e questi paesaggi, si appassiona di questi posti.
Mm-hmm. Sì, oggi tra l'altro è Santa Lucia, so che da voi è anche festa, ma poi anche in Svezia è festissima.
Come da voi? Perché a Bari no? Ah, è vero che no, c'è San Nicola, è vero.
Sì, a noi no, a noi San Nicola passa San Nicola in alcuni, anzi a Molfetta, proprio da dove vivi tu.
Esatto.
C'è San Nicola
esatto.
che porta i doni ai bambini.
Sì.
Noi
sì.
festeggiamo più l'Immacolata, la vigilia dell'Immacolata, poi c'è la Befana che porta i regali oltre a Babbo Natale.
Ah, vedi, non sapevo che cambiasse di, cioè mi ricordo di San Nicola nella mia infanzia, ma non mi ricordavo che non c'era Santa Lucia effettivamente.
Forse perché giù c'è stata meno influenza celtica.
Forse.
Che qua è ancora molto viva.
Molto.
Tieni conto però che Santa Lucia non è prettamente influenza celtica, perché poi è una santa di Siracusa.
Santa Lucia, no. Però le radici precristiane sono celtiche. E
sì, nordico. Il mito della luce, ma
esatto.
Noi qui in Puglia non abbiamo bisogno di luce. Anzi.
No, ce n'è anche un po' troppo per i miei gusti.
Dunque, raccontaci velocemente dove ti troviamo e cosa fai, che poi metto una canzone e continuiamo a chiacchierare fino a più tardi delle tue esperienze, delle tue autorità.
Con piacere. Mi trovate prettamente su Instagram e qualche scemitudine su TikTok. Con molta fantasia ho deciso di chiamare il mio profilo francesco.sinisi.
Mi sembra giusto.
Guarda, lui è uno dei miei TikToker preferiti. Cioè, io rido alle lacrime quando vedo... Cioè, per me è anche il re dei reel. E poi gliel'ho già detto, quindi non sto leccando...
No, a volte la soluzione più semplice è quella più efficace, no? Per dire il nome che hai scelto, quindi uno sa
sì,
come trovarti.
Io non so, mi vergognavo un po', sai, io ho più di 40 anni, mi vergognavo un po' a chiamarmi, non so, cioè, un nome
sì,
strano.
Sì, Stellina Boreale.
Capito, allora già certe volte, capito, fare... queste cose delle anime boreali un po', però ormai per noi è entrato proprio nel linguaggio. Abbiamo un gruppo su Telegram
Ale...
di 160 persone tutte appassionate, noi siamo le anime boreali, cioè
bellissimo.
Ci chiamiamo così, ormai abbiamo fatto, stiamo per fare anche un logo, insomma, bello.
Ma tutto questo nasce perché tu cosa hai fatto? Sei andato a viaggiare? Come partita?
No, ma
tutta...
quando mai? Io non sono mai stato in Scandinavia.
Ok.
Il paese più a nord che ho visitato è la Francia.
Ok, ci sta, perché? Why not?
Però la sogno da sempre.
No, ma lui ha una passione quando ne parla. Seguitelo su Instagram.
Beh,
se
no,
vi piace
spero, adesso tra l'altro poi ci racconterà qualcosa
sì, certo.
E ci trasmetterà questa passione. Andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito dopo con Leli, con me, con Francesco, e parliamo appunto di nordicità.
Sì.
Di nordicità, proprio lo spirito di essere nordici. Se qualcuno mi dice nord,
ti viene in mente Lene Marlin.
Mi viene in mente Lene Marlin. Cioè, si potrebbe dire ABBA, ovviamente, ma sarebbe scontato.
Troppo.
E noi non siamo mai
scontati. Sai che io sono una gran fan degli ABBA.
Scusa, però
no,
mi
io
rompi...
so tutte le canzoni.
Però tu mi rompi le palle a me col pop e poi sei una fan degli ABBA.
Sì. Ma so tutte le canzoni, le ballo, e quando metto su Just Dance e faccio le gare con mio figlio voglio solo le canzoni degli ABBA.
La prossima volta che ti sento dire ma questo è un po' troppo pop, ti do uno sbuffetto.
Però Lene Marlin mi è piaciuta perché mi ricordava quando andavo un po' a scuola con le camicie
a quadri. Tu sei fan anche della musica nordica, Francesco, o solo...
Conosco poco. Mi piacciono molto i Sigur Rós, che sono un gruppo islandese.
Sì.
Tra l'altro, l'anno prossimo vengono in tour in Italia e fanno tappa a Bari.
Ma che bello! Ma vengono per te, Francesco.
Esatto, sei stato tu a farli venire.
Tra l'altro, domani... Ma questo periodo è un periodo assurdo, perché domani, per esempio, l'ambasciata di Svezia in Italia, ha organizzato il concerto tipico di Santa Lucia con la processione, sì, no? Con la Lucia Todd, il treno di Santa Lucia, proprio a Bari, in cattedrale. Cioè, ultimamente
ma perché?
Me ne stanno
ma scusa, ti hanno chiamato come referente della...
Ovviamente del... no. Ma ovviamente no,
hai bisogno di un ufficio stampa,
brava, esatto, hai bisogno di un ufficio stampa per farti conoscere come massimo esperto della cultura, così ti sì, almeno puoi fare da, sai, tipo da testimone.
Però,
da...
Però io l'ho detto, ho commentato un post dell'Istituto Culturale Nordico, uh-huh, e loro hanno detto sì, allora fai delle foto, fai delle sì, taggaci.
Grazie al C.
Tutto per la gloria.
A gratis.
E
perché...
gratis,
sempre,
esatto.
Sempre.
Ti pagano in visibilità.
Ma tu Eli sì, come sei inciampata in Francesco?
In Francesco? Allora, perché siamo tutti nel mondo del bookstagram, mm-hmm, sempre mm-hmm, per usare questo termine che vuol dire tutto e vuol dire niente.
Certo.
E io tendo un po' a legarmi con le persone che sento un po' affini, che mm-hmm, mi fanno ridere mm-hmm, e soprattutto che mi danno dei contenuti che mi fanno muovere le sinapsi, perché mm-hmm, non basta avere i neuroni, bisogna far andare le sinapsi.
Certo.
Soprattutto persone che mi insegnano qualcosa che non so.
Ok.
La letteratura scandinava, che io ho imparato da Francesco, sì, dicasi così.
Grazie, perché anch'io ho sempre detto con grande orgoglio scandinava.
Esatto. E l'ho scoperto perché lui aveva fatto una diretta con Manuela Sorrentino,
sì, certo,
che
certo,
ormai è la mia socia, la mia sì, partner in crime. E quindi mi sono virtualmente innamorata di Francesco.
Ok.
E quindi
okay,
io lo seguo. Lo seguo, mi piace, interagiamo.
Una
mattina
fan,
ci siamo fatti una zoomata, ci siamo presi un caffè insieme.
Avete fatto bene. Perché ti è piaciuto il modo in cui lui veicola i contenuti e la passione, come dicevi prima?
Assolutamente uno dei bookstagrammer che secondo me lavorano meglio. Soprattutto su una cosa di nicchia, come può essere la letteratura scandinava,
certo,
a me piace molto il nord, mi piace la musica nordica, però sulla letteratura faccio molta fatica.
L'immagine che ho io è che non sono leggerissimi, però potrei
no,
sbagliarmi.
No, lasciamo la parola a Francesco,
infatti,
perché
esatto,
lui è più bravo di me a spiegarlo.
Spiegaci.
Però potresti sbagliarti.
Infatti, no, sicuramente, vai.
C'è uno sguardo particolare nordico sui dilemmi etici ed esistenziali, no, della vita, è vero. Questi grandi orizzonti, magari innevati o nebbiosi, mm-hmm, è vero, anche questo è vero. Però c'è un'attitudine all'autoironia, per esempio da parte dei finlandesi, mm-hmm, ma di tutto il popolo nordico in generale, che è eccezionale. Per esempio mi viene in mente Arto Pasilin, che è uno degli esponenti di spicco della letteratura finlandese, che ci ha lasciato un po' di anni fa, pochi mm-hmm, anni fa, che tra l'altro ha scritto il bestseller ufficiale di questa casa editrice, della casa editrice che maggiormente si occupa di letteratura nordica in Italia, che è la casa milanese Iperborea, mm-hmm, con questo formato splendido. Poi se volete vi spiego come sono arrivato a questo a questa infatuazione fatale proprio.
E sono edizioni bellissime anche da tenere in mano.
Sì,
okay.
Un formato incredibile con delle copertine meravigliose. E dicevo, questo Arto Pasilin, che ha scritto L'anno della lepre, che è il best seller in assoluto di tutto il catalogo, mm-hmm, anche se a mio avviso non è il migliore per nulla.
C'è anche piccoli, scusa se ti interrompo, piccoli suicidi tra amici.
Ce l'ho qui tra le mani, quello secondo me è il più bello.
Sì,
e secondo me, Elisa, tu dovresti leggere Il migliore amico dell'orso, che ridere.
Quello
che ridere.
Mi manca. Io ho letto L'anno della lepre e Piccoli suicidi tra amici.
Sto andando subito su Storytel.
Però, per esempio, L'anno della lepre non mi ha preso. E infatti non riuscivo a capire come fosse un bestseller.
Ma io non so perché, effettivamente. Una volta abbiamo intervistato Emilia Lodigiani, che è la fondatrice dell'Iperborea, e lei non sa neanche lei spiegare bene perché del successo...
No, quindi non è una percezione solo nostra.
No, è ufficialmente il libro più venduto. Sarà perché è il titolo intrigante, no? L'anno della lepre, se dà di questo anno sabbatico di questo giornalista, sì, che trova una lepre per strada e decide di seguirla e quindi di darsi alla macchia, cioè.
Sì.
E allora probabilmente è un, poi è breve, è abbastanza breve, quindi si lascia leggere
forse
facilmente.
Più che altro per il tema cioè che veicolava al di là della storia, no? Magari
sì,
è piaciuto
sì,
per quello,
un po', è un po' Into the Wild, diciamo, da ridere.
Mm-hmm.
E quindi ti dicevo di questo Pasilina perché lui è simpaticissimo,
okay.
Cioè, fa proprio ridere tantissimo. Piccoli suicidi tra amici è ancora più divertente, fanno un pullman di tanti suicidi. Perché decidono, uno sta per uccidersi, poi incontra un altro che vuole uccidersi, quindi decidono di incamminarsi e di fare un tour europeo in pullman tra tutte
sì,
persone che vogliono morire suicide. Immagina che non hanno più freni, non hanno limiti,
è bellissimo perché mi sa proprio, infatti tornando al discorso prima della religione che impregna tutto quello che noi facciamo e siamo, no? Io la cosa che ho sempre pensato dei nordici, che gli invidio moltissimo, è di essere un po' come si dice, di poter scherzare più facilmente su queste tematiche così serie come il suicidio, eccetera, sì, con quella leggerezza. Perché sono
la letteratura per l'infanzia scandinava è terribile, cioè, per noi italiani mediterranei abituati a dover
sì, a coccolare,
certo. Educare i bambini, a coccolare, bello di mamma, no? Bello.
Questi vengono, mi ricordo.
La letteratura per l'infanzia è incredibile, cioè,
adoro.
A partire da Pippi Calzelunghe, che sicuramente tutti conoscono,
certo.
Stamonella, che è. Ma poi tutti gli altri libri, io ho appena letto da poco un libro di mia figlia, perché poi rubo anche i libri a mia figlia,
certo.
Avevo bisogno di una coccola, di una cosa, di un bambino, il bambino che parte per il Polo Nord alla ricerca di Babbo Natale e convince il padre a mettersi in slitta e a partire. Questi abitano in Groenlandia, convince il papà a partire per cercare Babbo Natale, ma poi alla fine nel libro racconta che succedono delle cose che noi sappiamo, per esempio c'è un orso che si avvicina al loro rifugio, il bambino pensa sia Babbo Natale, non dice mai Babbo Natale non esiste, no?
Mm-hmm.
Per dire,
certo.
Però non lo nasconde neanche, cioè non lascia capire che il bambino che si immagina, ma se lo legge un adulto sa benissimo che, cioè, sono diretti, non hanno paura di parlare di morte, non hanno paura di parlare
sì, che
di,
tra l'altro, secondo me un po' aiuta, no? Anche poi crescendo,
ma anche di sesso. Ti ricordi quel libro, Fra, che abbiamo letto insieme?
Vi interrompo perché sennò qua possiamo giustamente mettiamo una canzone, ma poi torniamo e continuiamo a parlare di letteratura scandinava.
Rieccoci con Leli, che è riuscita a mettere in carica il telefono dopo alcune disavventure
e... momenti mi fulmino,
esatto. Francesco Sinise al telefono, graditissimo ospite, esperto massimo di letteratura scandinava. Amici, cosa abbiamo? Questa cosa incredibile abbiamo imparata oggi.
Bellissima questa
e ce
cosa.
La giocheremo sempre perché
fa un figurone.
È l'arredamento scandinavo, lo stile scandinavo. Cioè, sai quante volte lo usiamo?
Io ho tutta casa arredata scandinava.
Voi non amate perdervi per l'IKEA, per esempio?
Assolutamente.
Comunque, all'IKEA, per esempio,
io mezza casa, tutta IKEA praticamente.
Esatto.
Io oso andarci anche la domenica pomeriggio.
Sì, anche noi questo weekend l'abbiamo fatto. In barba alla...
Anch'io domenica c'ero all'IKEA.
Vedi, non ci siamo.
Sono andata per una stupidata, per un ripiano dell'armadio, ho speso 130 euro. Non so come. Non so come.
Tra l'altro, di loro, questa cosa della loro, del fatto che sono costretti a vivere parecchio tempo al buio, la luce, tutto questo giro diverso, le ha portate effettivamente a sviluppare delle tecniche di arredamento casalingo e illuminazione che io, quando sono andata a Stoccolma, continuavo a guardare in casa della gente perché ero curiosissima.
E le luci in casa degli altri poi è molto bello.
Avevo fatto Airbnb e stavo nella casa ed era tutta, capito, c'erano tutte queste nicchiette illuminate con cura, era bellissimo.
Ma tra l'altro, scusa, il tema della luce ci porta anche a Lucia e la luce al nord, Fra?
Ma per quello questo rito, come devo dire, questa festa è arrivata così forte in Svezia, perché lì nei popoli a quelle latitudini, insomma, la luce è fondamentale, soprattutto in questo periodo. Poi, sai, si dice che la notte del 13, che è appena passata, sia la notte più lunga dell'anno. Da oggi le notti incominciano ad accorciarsi fino ad arrivare in estate.
Ok.
E poi con la festa del Midsommar ritornano ad allungarsi le sere Solstizio ad accorciarsi.
Midsommar, film che ho visto, che ho visto recentemente, sì, che mi ha steso con Florence Pugh.
Non ho ancora usato guardarlo.
Terribile, no? Io
Madonna, ragazzi.
È un horror, tra l'altro.
Sì, è un horror, io non lo vedrò mai perché c'è una paura.
Ma io, guarda, fra, sono cagasotto di natura io, e però me l'hanno venduto come, ma non è proprio horror, allora tu lo guardi.
Ma sì, magari è disturbante, mi piace.
Porca vacca, no, scusate. No. Comunque, quindi ti appassioni, diventi, leggi tutto, ci consenso, ci hai dato qualche consiglio che io ho già cercato ovviamente su Storytel, perché faccio coming out subito, io i libri li audio ascolto, li audio leggo. Però, cosa consiglieresti a qualcuno che magari si vuole avvicinare e non conosce per niente questo genere?
Allora, tre proposte fondamentalmente.
Vai.
La mia tetralogia, cioè nel senso non tetralogia, il tetragramma, cioè i quattro autori fondamentali che sono i miei preferiti, senza i quali ormai non so più stare troppo tempo, che sono l'islandese Jón Kalman Stefánsson.
Dillo piano, per piacere.
Sì, allora, quello che vi darà più fastidio della letteratura nordica in generale sono i nomi impronunciabili.
Fra, sì,
che è un po' come con la letteratura russa.
Bravo. Jón Kalman Stefánsson.
Il cognome Stefánsson.
Ma poi va a capire come è scritto, però. Perché,
vabbè, Stefánsson, proprio così.
Va bene, vai avanti. Dici di lui.
Lui è un autore islandese contemporaneo, ancora in vita, tradotto sempre dalla cara amica Silvia Cosimini. Pubblica tutti i suoi libri con Iperborea e come posso spiegarlo? Lui racconta la vita in tutte le sue sfaccettature più crude, più crudeli, ma anche più dolci, più poetiche. Nasce come poeta e poi si converte alla prosa e scrive dei romanzi che sono delle poesie lunghissime praticamente. Delle cose da farsi. Io oggi ho appena finito di leggere il suo ottavo libro, sono rimasto sempre con la pelle d'oca, ammutolito, con la lacrimuccia che scende dall'occhio.
Molto esistenziale, lo potremmo definire.
Sì, però molto umano, molto umano. Cioè, lui parla di sesso cattivo, anche buono, senza peli sulla lingua proprio. Vivissimo, capito? È vivissimo,
certo.
Molto particolare nella prosa.
Ok.
E questo è uno. Poi c'è invece quando vi parlavo del piacere del racconto della letteratura scandinava, la narratrice per eccellenza, prima donna ad aver vinto il premio Nobel, siamo nell'Ottocento, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quindi una di quelle scrittrici morte che piace a Elisa.
Sì, infatti sarà la prossima scrittrice del club delle scrittrici morte, perché mi ha convinto Francesco.
Si chiama Selma Lagerlöf.
Ok, anche più pronunciabile, sì.
Sì, però è facile anche questo. Forse sono i miei preferiti che sono i più facili. Lagerlöf.
Sì.
Lagerlöf, no? Quindi Selma Lagerlöf. Tra l'altro suggerivo in un piccolo libricino, una raccolta di racconti che si chiama appunto Il libro di Natale, adattissimo a questo periodo se voleste regalarlo o regalarvelo.
Infatti.
C'è la storia di Santa Lucia, la leggenda della festa di Santa Lucia.
Perfetto.
Lei è una scrittrice, come devo dire, i grandi romanzi dell'Ottocento, quindi la saga
quelli
di Costabelli. Sì, lei scrive facile. Tu rimani incollato al libro perché è la storia che ti trascina, le descrizioni che ti lasciano proprio entrare. Io non ho mai visitato la Svezia, ma sono sicuro che se ci vado la riconosco dopo aver letto le pagine di Lagerlöf. E lei è un'altra. Quindi Stefánsson islandese, Lagerlöf svedese. Poi c'è un altro svedese. Questo sì che è esistenzialista. Un ragazzo in realtà morto suicida poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi siamo agli inizi del Novecento, è praticamente il Kafka svedese, no? Camus svedese, si chiama Stig Dagerman. Io vi consiglio di cominciare dal suo libro Testamento, diciamo, che sono meno di 50 pagine, ma di una potenza inaudita. Si chiama Il nostro bisogno di consolazione, già il titolo dice tutto.
Esatto.
Senti, scusa, però, Fra, ma tu non ci hai chiamato
con
il
Steve Dagerman ci si fa male.
Cioè dobbiamo essere nel mood.
Sì.
Per
sì,
aver voglia di
leggere. Esistenzialista puro, anarchico, esistenzialista, sempre dalla parte dei più deboli. Ha scritto un reportage, sulla gli effetti della guerra in Germania, della seconda guerra mondiale in Germania. Andò a fare un viaggio in Germania e scrisse questo reportage che si chiama Autunno tedesco.
Madonna.
Ed è praticamente lo stravolgimento, della prospettiva dei tedeschi visti come, no, i cattivi.
Certo.
Che in realtà soffrono perché poi sono stati malamente bombardati.
Ti interrompo che abbiamo la pubblicità e poi ci dici,
sì,
il quarto.
Diciamo,
perfetto, grazie.
Sì, che poi no, il quarto è Pasilina, quindi vai.
Ah, ok, perfetto. Però tanto torniamo, non ti preoccupare, non vi preoccupate. Sì, sì. Rieccoci amici, 19:51, sempre qui a Mani di Protagonismo, insieme fino alle 20. La nostra Eli che si mette a posto il make-up perché di là ci sono 47 gradi e quindi ha sudato.
Sembra di stare in Cambogia.
Lo so, dentro. Non si capisce. Cioè, d'estate c'è, sì, d'estate c'è caldo, d'inverno c'è caldo, è sempre caldo lì dentro.
Io comunque soffro sempre in ogni caso il caldo.
No, ma
qualsiasi...
lì non, è, non sei tu, è proprio la stanza maledetta. C'è cioè, una temperatura ingestibile. E al telefono Francesco Sinisi, nostro, no, mia nuova conoscenza, ma vecchia conoscenza di Eli, per quanto riguarda appunto la letteratura scandinava.
Wow.
Come ti piace dirlo?
No, stavolta mi stavo sbagliando di nuovo. Stavo, sai, quando
pensa
sei
alla programmazione linguistica.
Capito. Che ci stava appunto raccontando, diciamo, i quattro autori, autrici in assoluto che uno dovrebbe, insomma, da cui partire, ecco, se ci si vuole appassionare, se si vuole conoscere questo tipo di letteratura. Però io ti farò, perché poi mi dicevi appunto che il primo l'avevi già, ce n'avevi già parlato, il signor Arto. Arto, mi fa troppo
Arto
ridere
Patilina.
Che si chiama Arto. Ma la domanda che ti volevo fare è: come mai secondo te, però, della loro letteratura, che mi sembra di capire abbia mille milioni di sfaccettature e profondità, no, e tipologie di approccio,
sì, ma come tutte le letterature,
beh, certo.
Tra l'altro noi, scusami se...
Prego.
Diciamo, però no, noi abbiamo un'idea della letteratura scandinava come una cosa unica, ma quelle sono tante nazioni molto diverse.
Certo.
Cioè, come sarebbe come parlare di letteratura mediterranea per parlare, sì, di quella italiana, francese o spagnola, che sono ben diverse. Insomma.
Chiaro, chiarissimo. Però secondo te come mai quella che ha infilato, se vogliamo, più il mainstream... è il giallo / thriller,
ecco,
di questi? Lo sai che arrivava
più
questa domanda.
Che poi sono andati di moda negli ultimi,
esatto,
anni.
Esatto.
Sì. Camilla Läckberg,
bravo.
Stieg Larsson, sono tutti autori che io, per esempio, non conosco perché non leggo gialli. E non,
ok,
leggo thriller,
ok.
Perché, il thriller perché mi mettono l'ansia come cose horror.
Vi siete trovati?
Sì, oppure uguale.
No, non ce la faccio. E quindi non lo so. Io per quello non conoscevo queste letterature, parlo al plurale per il discorso di prima, non so perché, probabilmente è vero che i gialli sono una letteratura più pop, no?
Sì, indubbiamente.
E quindi ovviamente sono arrivati prima loro, piuttosto che i grandi romanzieri dell'Ottocento come Lagerlöf o quelli esistenzialisti come Dagerman o Pasilina, che scrive roba da ridere ma molto politicamente... esplicita,
sì, certo,
rispetto alla politica finlandese.
Bene, ho capito. Adesso
ci sono i fumetti. Io ho scoperto anche io sono un appassionato di fumetti da moltissimi anni.
Ah,
però
anche quello...
da poco ho scoperto il fumetto svedese in particolar modo,
sì,
e quello anche non ha peli sulla lingua.
Il fumetto il fumetto svedese, che come iconografia, per dire, qualcosa che ci può ricordare, perché sai, se mi dici manga io ho un'idea, no?
No, certo.
No.
Quelli che la gente comune chiama graphic novel, per dire.
Sì.
Sono fumetti. Liv Strömquist è una fumettista incredibile, femminista, Hanna Gustafsson, Linnea Sterce,
ma
insomma,
scusa,
ce ne sono tante,
io te lo devo chiedere, però vabbè che uno c'ha famiglia, figli, e quindi la vita poi si mette in mezzo, no? Ma tutto sto amore, però perché non sei mai riuscito ad andare? Perché davvero si sente che sono terre che
sono
tu...
Non sono riuscito ad andare per...
Lavoro, per... impegni?
Sì, cioè per lavoro, per impegni, per povertà, per...
Siamo tutti un po' per poco.
Sì, esatto, i motivi
Guarda,
per cui...
io, allora, mo vi svelo questa cosa, il 28 dicembre è il mio anniversario di matrimonio.
Ok.
Con Caterina Mia. E noi ci siamo sposati il 28 dicembre perché tutti e due siamo abbastanza fissati col Natale, con l'inverno.
Ok.
E un'opzione del viaggio di nozze era proprio la Scandinavia. Ma quelli della... come si chiama quella? L'agenzia di viaggi ci dissero: no, che andate a fare in Scandinavia a dicembre? Dovrete portare più materiale, capito, di più equipaggiamento che il resto. E allora abbiamo scelto Parigi, di cui non
ma era la volta buona, Fra.
Ma tanto ci vado per poco.
Ma sai cos'è? Che quando si fa il viaggio di nozze è il momento in cui si fanno i grossi viaggi, perché non si avrà mai una cifra abbastanza grossa per poter fare il viaggio.
Avevamo anche il resto, cioè nel senso che ci avanzarono pure i soldi.
No, vabbè,
tanto valeva.
I matrimoni sono proprio...
Sì, non si bada a spese, certo.
No, infatti.
Non lo so, dici tu, dici come...
Proposta. I quattro autori da non perdere sono quelli.
Sì.
Poi proposta per tutti gli ascoltatori, per quelli che ascolteranno poi la trasmissione sul sito, perché si può riascoltare.
Certo, bravo, vedi che è bravissimo, mi fa anche
io chiamo gente preparata,
comunicazione e divulgazione.
Perché poi devo andarmi a sentire l'accento barese terribile tutte le volte che ho detto
ma a noi piace che... a noi tra l'altro no. Pensa che per noi a Parma è folcloristico, capito, il tuo accento, quindi è esotico.
Mi diverto tantissimo, prima stavo sentendo le pubblicità, mi facevano ridere.
Su super locali, ci credo.
Sull'anolino.
E quindi proposta super per chi ci sta ascoltando: il gennaio boreale.
Ok.
Da due anni, questo sarà la terza edizione, insieme a Chiara Marino, che è una ragazza di Catania, anche lei del profondo sud, ma ispiratrice insieme a me di questo gennaio boreale. Mm-hmm. Trovate tutto il materiale su Instagram, hashtag gennaio boreale.
Ok.
Facciamo, siccome siamo nati tutti e due a gennaio, abbiamo pensato questo mese di festa tutto sulla letteratura nordica e boreale. E quindi praticamente il primo anno abbiamo scoperto questi quattro autori che ci sono rimasti poi nel cuore.
Sì.
Il secondo anno abbiamo fatto un giro nelle repubbliche baltiche, anche nel nord continentale come la Danimarca, il Belgio. E ci siamo spinti, insomma, nelle isole
fermi. La Danimarca non fa parte?
Sì,
grazie,
sì,
no, perché sennò oltre che
linguisticamente,
io seguo una comica che io amo follemente, che tutto quello che di culturalmente danese conosco lo conosco tramite lei, e se tu mi avessi detto che non fanno parte della Scandinavia avrei detto no, ma come?
Ma tra l'altro sono proprio attaccati alla Svezia, ma poi anche linguisticamente, culturalmente si spostano loro, diciamo che un po' tra di loro Svezia, Norvegia, Danimarca un po' si sfotticchiano.
Sì,
diciamo,
si sfottono un sacco. Sì, lei scherza sempre sugli svedesi, è molto divertente.
Esatto.
Sì.
Vabbè, là c'è il sogno della Scandinavia unita, ma tutte le correnti poi...
Impossibile.
E quindi dicevo così, il secondo anno così, il terzo anno quest'anno facciamo un giro in quattro settimane, ogni settimana dedicata ad un genere letterario, quindi leggeremo un romanzo di una scrittrice siberiana, pubblicato da Utopia, che si chiama Aniko, di Anna Nercagi.
Sì.
Poi leggeremo un fumetto che è dietro la sala degli specchi di Lee Stromquist, un'opera di non fiction che è Viaggio al Nord, del tipo Karel Čapek, e poi le poesie di Dagerman appena pubblicate da Iperborea. Quindi ogni settimana, quindi tanto per affacciarsi alla letteratura nordica e boreale, anche il gennaio boreale è un'occasione. Leggiamo praticamente in una settimana la stessa opera. A fine della settimana, il sabato pomeriggio, c'è una live con degli ospiti speciali, traduttori, gente esperta, poeti per la poesia, insomma.
Ma che figo!
Gente skillata!
Sì, è una specie di festival, diciamo,
ma è fighissimo questa realtà parallela, di nicchia, ma così ben strutturata.
Può essere anche un modo per avvicinarsi in compagnia, quindi avere un gruppo, sì, si possiamo dire anche di supporto, no?
Certo!
Con cui intraprendere, anche avendo una linea, una scansione temporale, per scoprire questo tipo di letterature.
Tra l'altro abbiamo scelto delle opere apposta brevi, perché sai, in una settimana, siccome ogni settimana ce n'è una, allora ci siamo dati una settimana per leggere, abbiamo letto sono tutte opere molto brevi.
Benissimo.
Le poesie di Dagerman,
fighissimo.
E poi se volete fare ancora un regalo, per volete regalarvi, ci sono, c'è questa realtà nuova, si chiama romanzi.it, che fa ogni due mesi una scatola, una box dedicata ad un editore indipendente. La scatola numero 9 è proprio dedicata all'Iperborea, che è quella casa editrice di cui parlavo, specializzata in letteratura. Dentro alla scatola, oltre a delle riviste, l'incontro con l'editore, diciamo l'appuntamento per un incontro con l'editore, un buono sconto di 100 euro per un viaggio nel nord Europa, eccetera eccetera, ci sono tre romanzi che noi leggeremo, probabilmente uno di questi lo leggeremo a febbraio tutti insieme, sempre sul gruppo di Telegram. Sono tre romanzi bellissimi, c'è anche la box da due romanzi, quindi se volete potete regalare o regalarvi questa box.
Incredibile, ma quest'uomo è pieno di risorse.
Sì, la numero 10 sarà tutta sulla letteratura americana.
Perfetto.
Pubblicata dalla Black Coffee, che è un'altra casa editrice meravigliosa.
Lavora molto bene la Black Coffee.
Vi hanno sistemato gli hobby, i regali, il tempo libero e tutto il resto per il 2023 con questo intervento di oggi.
Ci abbiamo in programma già fatto con le anime boreali fino a marzo.
Ma Instagram usato bene, vedi, ci sono dei contenuti che non sono solo
balletti, reel.
Quindi insomma anche la gente che dice oh che schifo i social,
no,
roba
non è vero, non
tanta
è vero.
Gente come Francesco che lavora bene e ci porta in queste nicchie
e fanno un sacco di contenuto, certo, di qualità. E noi abbiamo finito il tempo, ma io ti ringrazio Francesco per essere stato con noi, anche Eli per avercelo portato.
Grazie a voi, grazie a voi davvero. Ci vediamo su Instagram.
Ci vediamo su Instagram.
Oppure su Telegram, cercate il gruppo Siamo Anime Boreali.
Bellissimo. Eli, grazie, cercate anche la spettinata su Instagram, non su TikTok.
Ciao,
perché ancora
no.
E
ciao Fra.
Noi ci vediamo alle 21 per lo streaming live stasera, che registriamo la puntata nuova della segreteria dell'Astro Disagio. Detto questo,
ciao,
bravi, ma non troppo. Ciao,
grazie mille. Buon Natale
a voi.